Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Ti senti mai di avere bisogno di sentire sempre le stesse cose? Ti senti mai che se anche dovresti essere avanti, hai sempre bisogno di sentire le cose di base? In realtà abbiamo tutti sempre bisogno di sentire le cose di base, per così dire. Quelle cose che sappiamo, ma così facilmente solo dimentichiamo. E con l'aiuto di Dio oggi guarderemo l'epistola di Secondo Giovanni, la seconda epistola di Giovanni. E questa epistola è un'epistola breve che Giovanni scrive per incoraggiare questi fratelli, questi credenti, a ricordare le cose che sapevano, ma che un po' avevano bisogno che gli venissero ricordate. E scrive anche per metterli in guardia dai falsi insegnanti che giravano e che c'erano, che proclamavano dottrine false. Allora, non è chiarissimo chi è il destinatario di Secondo Giovanni. Parla di una signora, potrebbe essere veramente una signora e i suoi figli. Alcuni pensano che sia una chiesa, sembra più probabile che sia una signora, ma in realtà la cosa è che in realtà poco importa, non cambia tanto come vediamo l'insegnamento. I principi che troviamo in questa epistola valgono per ciascuno di noi che è un figlio di Dio. Quindi se tu sei un figlio di Dio, ascolta bene perché questa epistola è per te. Inizio leggendo dal versetto 1. L'anziano, alla signora eletta e ai suoi figli che amo in verità, e non io solo, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità, a motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno. Grazia, misericordia e pace siano con voi, da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo, il Figlio del Padre, in verità e amore. Allora, nel versetto 1 vediamo il cuore con cui Giovanni sta scrivendo. Giovanni scrive con un cuore pieno di amore per questi fratelli, per questa signora e per i suoi figli. Allora, rileggo il versetto 1 e notate l'amore che Giovanni trasmette mentre scrive. E notate che Giovanni amava questi fratelli e li amavano anche tutti quelli che hanno conosciuto, che avevano conosciuto la verità. Rileggo il versetto 1. L'anziano, alla signora eletta e ai suoi figli, che amo in verità, e non io solo, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità. Quelli che hanno conosciuto la verità sono i veri credenti, i veri figli di Dio. La verità è la verità di Cristo, che Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori dalla condanna eterna. E conoscere la verità non è una conoscenza intellettuale, non è una conoscenza teorica, è veramente conoscere Gesù Cristo in senso personale, come il tuo Signore e Salvatore. Chi conosce la verità, cioè chi è salvato, ama i fratelli nella fede. Questa è una caratteristica fondamentale per ogni vero credente. Chi non ama gli altri credenti non è veramente salvato. Amare i fratelli fa parte della salvezza, e vedremo questo anche dopo. Ma perché possiamo amare i fratelli? E il versetto 2 ci dà la risposta e dice: a motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno. Perché possiamo amare? Possiamo amare perché abbiamo conosciuto la verità di Gesù Cristo, perché anche noi siamo figli di Dio. E perché questa verità resterà con noi in eterno. Possiamo amare perché Dio ha cambiato i nostri cuori. perché Dio ha tolto il cuore di pietra che c'era prima, il cuore immerso nel peccato, il cuore che non amava. Mentre eravamo nel peccato, il nostro cuore non era pieno di amore, non amavamo. Spesso amavamo apparentemente, ma era per un doppio scopo, per ottenere i nostri benefici. Non era un vero amore. Ma adesso che Dio ci ha salvati, non amiamo più così, amiamo con un vero amore. Ora possiamo veramente amare di cuore sia Dio, ma anche gli altri intorno a noi. E poi nel versetto 3 troviamo la preghiera che troviamo all'inizio di varie epistole. E rileggo il versetto 3. Grazia, misericordia e pace siano con voi, da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo, il Figlio del Padre, in verità e amore. Abbiamo bisogno di grazia, abbiamo bisogno di misericordia, abbiamo bisogno di pace da Dio. E ne abbiamo bisogno sempre, costantemente. Queste non sono medicine da prendere al bisogno. Quando hai sintomi prendi la medicina. Queste sono cose che abbiamo bisogno, di cui abbiamo bisogno sempre. E infatti dice, grazia, misericordia e pace siano con voi. Continuamente, costantemente, ogni giorno, ogni ora, ogni minuto. Senza la grazia, la misericordia, la pace da Dio, la vita è terribile. E questo è uno dei motivi per cui il mondo in cui viviamo è così brutto. Perché non c'è la vera pace che viene solo da Dio. In qualche modo, Giovanni aveva sentito di questi fratelli, di questi credenti, e di come stavano camminando. Aveva sentito che stavano camminando bene, che camminavano nella verità. E notate come reagisce Giovanni sentendo del cammino di questi fratelli. Leggo il versetto 4. Mi sono grandemente rallegrato di aver trovato alcuni dei tuoi figli che camminano nella verità, secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. Un altro modo di tradurre dal greco mi sono grandemente rallegrato è ho gioito grandemente, ho gioito oltremodo. Giovanni aveva sentito che questi fratelli camminavano nella verità, che stavano camminando bene e che stavano camminando in ubbidienza a Dio e sentendo questo lui gioiva oltremodo. Fratelli e sorelle, che gioia sentire che un fratello, una sorella sta camminando bene nel Signore. Camminare nella verità è un comandamento che Dio ci dà e riguarda ogni campo della vita. Riguarda come pensi, riguarda come parli, riguarda come ti vesti, che compagnia hai. Riguarda ogni campo, perché Cristo ci ha salvati per seguirlo in ogni campo della vita, non solo in quelli dove è più facile, dove ci piace di più. Infatti Paolo in Galati 2, 17 a 20, conosciamo questi versetti, dice «Or, se cercando di essere giustificati in Cristo siamo trovati anche noi peccatori, è forse Cristo ministro del peccato? Così non sia. Se infatti edifico di nuovo le cose che ho distrutto, io mi costituisco trasgressore». Perché per mezzo della legge io sono morto alla legge, affinché io viva a Dio. Io sono stato crocifisso con Cristo, e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Se siamo salvati, avremo una vita che lo dimostra. Cammineremo nella verità in ogni campo della vita. Questo non è come si arriva alla salvezza. Piuttosto questo è il frutto che dimostra che abbiamo ricevuto la salvezza. Fratelli, camminare nella verità in ogni campo della vita, nella carne è facile vederlo come una cosa pesante e difficile. Ma non è pesante e difficile. Piuttosto questa è l'unica via che porta a una vita benedetta e un'eternità benedetta. Dio, il nostro Padre Celeste, che vuole veramente il nostro vero bene, Lui ci dà i Suoi comandamenti perché così possiamo seguirli e avere veramente una vita benedetta. Non ci dà comandamenti per schiacciarci con un peso insopportabile. Ci dà i Suoi comandamenti perché così possiamo camminare nella luce anziché nelle tenebre e così possiamo avere una vita benedetta, una vita che ci porta ad avere più di Lui. Allora, se teniamo in mente perché Dio ci dà i comandamenti, perché ci insegna come camminare nella verità, è chiaro che quando senti che altre persone, altri fratelli stanno camminando nella verità, stanno camminando nella via che li porta ad avere una vita benedetta, un'eternità benedetta, certo che gioisci perché senti questo, assolutamente. E Giovanni aveva grande gioia sentendo questi fratelli stanno camminando bene, sono sulla via giusta. Gloria a Dio per questo. Allora, il fatto che questi credenti camminavano bene non vuol dire che non avessero da crescere. Sono due cose distinte. Ciascuno di noi, anche tu, per quanto puoi camminare bene, hai bisogno di crescere in vari campi della vita. Questo è normale. Altrimenti Dio avrebbe già finito la sua opera in te, tu saresti già santo, saresti già pronto per la sua presenza. Ma visto che sei ancora qua, non è il caso. Quindi Giovanni gioisce per il punto in cui erano arrivati, ma anche incoraggia loro a crescere nei campi in cui dovevano crescere. E quindi leggo dal versetto 5, notate come incoraggia loro. E ora ti prego, Signora, non come scrivendoti un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. E questo è l'amore, che camminiamo secondo i Suoi comandamenti. Come avete udito dal principio, questo è il comandamento che abbiamo ricevuto, perché camminiate in esso. Uno dei campi in cui abbiamo tutti bisogno di crescere è nell'amare gli uni gli altri. Infatti è facile misurarci con le altre persone intorno a noi e sentirci essere arrivati a un certo livello, di essere abbastanza bravi, ma se ci misuriamo con il vero metro di amore, che è Gesù Cristo, beh, allora non siamo arrivati. Abbiamo molto da crescere. Allora, prima di vedere questo più nel dettaglio, voglio notare una cosa nel versetto 5. Giovanni dice, «E ora ti prego, Signora, non come scrivendoti un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri». Per tanti di noi l'insegnamento che sentiamo regolarmente non è nuovo. Sono cose che abbiamo già sentito più volte. La maggioranza sono cose che sappiamo. E sono cose che abbiamo bisogno di risentire per ricordarle. In 2 Pietro 1, 12 e 13, Pietro dice «Perciò non tralascerò di ricordarvi di continuo queste cose, benché le conosciate già e siate saldi nelle verità che ora avete. Ma ritengo giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti ricordandovi queste cose». Abbiamo bisogno che le cose che sappiamo già ci vengano ricordate. A maggior ragione se riguardano campi in cui dobbiamo crescere. Quindi Giovanni incoraggia, sprona questi credenti a crescere nell'amore, nell'amarsi gli uni gli altri. L'amore per i fratelli è fondamentale nella vita cristiana. Amare è un chiaro comandamento che Gesù Cristo ci dà nella sua parola. E troviamo questo ripetutamente nella parola di Dio. E vi leggo solo alcuni esempi. In Giovanni 15, 12 e 17 dice, 12, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. E poi 17, questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. In 1 Tessalonicesi 4, 9 e 10. Ora, quanto all'amore fraterno, non avete bisogno che ve ne scriva. perché voi stessi siete stati ammaestrati da Dio ad amarvi gli uni gli altri. Voi infatti fate questo verso tutti i fratelli che sono in tutta la Macedonia. Ma noi vi esortiamo, fratelli, a sovrabbondare in questo molto di più. E poi in Giovanni 13, 34 e 35, vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Amare i fratelli è un aspetto fondamentale della vita cristiana. E infatti in Giovanni 13, 35 dice che gli altri riconosceranno che siamo discepoli di Cristo dall'amore che abbiamo gli uni per gli altri. Loro vedono come ci amiamo gli uni gli altri e da questo riconoscono che siamo diversi. In 1 Giovanni 5, 1 troviamo che una delle prove della salvezza è amare i fratelli. Ve lo leggo. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato o è stato generato da Dio. E chiunque ama colui che l'ha generato, ama anche chi è stato generato da Lui. Chi è nato da Dio o chi è stato generato da Dio, cioè chi è veramente salvato, ama anche gli altri che sono stati generati da Dio. Chi è un vero figlio di Dio ama anche gli altri figli di Dio. Quindi amare è un chiaro comandamento che Dio ci dà ed è anche un frutto della salvezza. Ma cosa vuol dire amare i fratelli? Cosa vuol dire? Come si fa? Il versetto 6 in secondo Giovanni ci dà le risposte, ci spiega cosa vuol dire. Allora rileggo la prima parte di questo versetto. E questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Quando camminiamo secondo i comandamenti di Dio, che vuol dire? Quando amiamo Dio, amiamo anche gli altri. Quando camminiamo seguendo veramente i comandamenti di Dio in ogni campo della vita, amiamo Dio e amiamo gli altri. Leggiamo di questo anche in 1 Giovanni 5, versetti 2 e 3, è un brano parallelo, dice: da questo sappiamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. Questo infatti è l'amore di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. Questi due brani stanno dicendo la stessa cosa. Quando è che amiamo i nostri fratelli? Quando amiamo Dio, che vuol dire quando osserviamo i suoi comandamenti. Il nostro amore per gli altri è fortemente legato al nostro amore per Dio, assolutamente, che a sua volta è legato a quanto stiamo camminando in santità davanti a Dio. Non possiamo vivere come vogliamo in vari campi della vita e anche amare gli uni gli altri. Le due cose non vanno insieme, non è possibile, non funziona. O amiamo Dio e amiamo anche gli altri, o non amiamo Dio e non amiamo gli altri. L'amore per Dio e l'amore per gli altri non si possono slegare, vanno insieme. Poi notate alla fine del versetto 6 cosa sta facendo Giovanni di nuovo. Dice: come avete udito dal principio, questo è il comandamento che abbiamo ricevuto, perché camminate in esso. Giovanni sta ricordando a loro un comandamento che conoscevano già, che sapevano già, non era nuovo. Fratelli e sorelle, ognuno di noi, tu sai che è facile sapere tutto e ricordare poco. Abbiamo bisogno che ci vengano ricordate le stesse cose ancora e ancora. Ecco perché Dio ha stabilito che abbiamo comunione gli uni con gli altri. Ecco perché Dio ha stabilito uno dei motivi che ci incontriamo regolarmente come Chiesa. Ecco perché ha stabilito la cena del Signore per ricordare il sacrificio di Cristo. Abbiamo bisogno di ricordi, ancora e ancora. Per mettere in pratica non basta sapere, bisogna anche ricordare. E allora vedete l'amore di Dio? Dio, il nostro buon Padre, con tanta pazienza, con tanto amore, ancora continua a ricordarci le stesse cose che già ci ha mostrato tante altre volte. Lui non ci dice le cose una volta sola e dopo arrangiatevi, dovete ricordarle per conto vostro. No, Dio ripete le stesse cose ancora e ancora, non ci lascia dove siamo. Dio è come un buon padre, e come un buon padre fa con i suoi figli, anche Dio viene accanto e ci ricorda le stesse cose, perché le dimentichiamo. Camminare nella verità in ogni campo della vita non solo ci porta ad avere una vita benedetta, ma è anche una fortissima protezione contro gli attacchi di Satana. Nei prossimi versetti Giovanni cambia leggermente discorso, parlando di un pericolo molto grande che c'era e che noi abbiamo, lo stesso pericolo anche oggi. Leggo dal versetto 7. Poiché sono entrati nel mondo molti seduttori, i quali non confessano che Gesù Cristo sia venuto in carne. Questi è il seduttore e l'anticristo. Da sempre ci sono molti seduttori. Sedurre vuol dire adescare, vuol dire trascinare nel male, prendere dal bene e trascinare nel male. I seduttori sono quelli che vengono portando un falso insegnamento, una falsa dottrina, e cercano di adescare quelli che sono nella verità per portarli nella menzogna. In questo versetto Giovanni ci dà un esempio di una falsa dottrina, ma questo è solo un esempio, ce ne sono tantissime. Qui parla di uomini che accettano la divinità di Gesù Cristo, ma non accettano che Gesù Cristo era allo stesso tempo anche pienamente uomo mentre era sulla terra. Questa è una dottrina falsa che va chiaramente contro il messaggio della parola di Dio. Chi proclama questa dottrina è un seduttore. Ma questo è solo un esempio, ci sono tante altre false dottrine. Notate che Giovanni dice che ci sono molti seduttori. Poi dice che chi proclama una falsa dottrina è il seduttore e l'anticristo. Ci sono molti anticristi. E questo è un parallelo con quello che è scritto in 1 Giovanni 2, 18, che dice: fanciulli, è l'ultima ora, e come avete udito, l'anticristo deve venire. E fin da ora sono sorti molti anticristi. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Questi anticristi non sono l'anticristo che verrà alla fine del mondo. Questi anticristi sono falsi insegnanti che sono già arrivati, che già ci sono e che già cercano di adescare, di trascinare persone a credere menzogne. Ci sono molti anticristi, il mondo è pieno di falsi insegnanti e la maggioranza, si potrebbe dire, di quello che c'è in giro purtroppo è falso. Fratelli e sorelle, dobbiamo stare in guardia da quello che sentiamo. Allora, sapendo che ci sono falsi insegnanti che Satana usa per adescare, per cercare di allontanare le persone da Dio, Giovanni ci dà un forte avvertimento. Leggo il versetto 8. Fate attenzione a voi stessi, affinché non perdiamo quelle cose per le quali abbiamo faticato, ma ne riceviamo una piena ricompensa. Sapendo che ci sono così tanti falsi insegnanti e anche falsi insegnamenti che circolano, non possiamo solo rimanere passivi. Dobbiamo fare attenzione a noi stessi, che implica, è un'azione attiva. Dobbiamo stare in guardia attivamente per non cadere negli inganni di Satana e di questi seduttori. E questo descrive un forte impegno di stare in guardia. Il motivo per fare questo è che il rischio è altissimo. Infatti dice nel versetto 8: fate attenzione a voi stessi affinché non perdiamo quelle cose per le quali abbiamo faticato, ma ne riceviamo una piena ricompensa. Il rischio, andando dietro queste dottrine false, è di perdere la ricompensa per cui ci siamo affaticati. Ogni credente nella vita deve portare frutto spirituale, che è il frutto che dà gloria a Cristo, il frutto che dà senso alla vita. Dalla parola di Dio capiamo che il frutto che noi portiamo dà gloria a Dio e riceveremo una ricompensa da questo frutto. Ma se ci sviamo, se seguiamo false dottrine, non possiamo portare frutto. In 1 Corinzi 3 Paolo parla del giudizio che verrà fatto sui credenti e dice che ogni credente verrà giudicato in base a come ha costruito sul fondamento di Gesù Cristo. La salvezza è solo per mezzo di Gesù Cristo, quella è la base, non è per opere. Ma poi siamo chiamati a costruire sopra questo fondamento e saremo giudicati in base a come costruiamo. Portare tanto frutto è edificare bene, portare poco frutto è edificare male. Vi leggo 1 Corinzi 3, versetti da 12 a 15. Allora ricordate che il fondamento è Gesù Cristo. Ora, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata. Perché il giorno la paleserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa. Ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita. Non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. Il punto di questo brano è che certamente il fondamento della salvezza è Gesù Cristo e la sua opera soltanto, certo, ma importa moltissimo cosa edifichiamo sopra questo fondamento. La vita cristiana è edificare sopra il fondamento di Gesù Cristo, che vuol dire è portare frutto per la gloria di Dio. Possiamo portare tanto frutto e questo equivale a costruire una costruzione solida e bellissima per il nostro Signore. Oppure possiamo portare poco frutto e costruire un edificio traballante che crolla. Dio proverà col fuoco quello che noi abbiamo costruito. E se quello che abbiamo costruito resisterà, ne riceveremo una ricompensa. Se invece verrà bruciato, ne subiremo la perdita, non riceveremo una ricompensa. Allora, tornando al discorso di Secondo Giovanni, è chiaro che se seguiamo false dottrine, non possiamo portare frutto per Dio. Che vuol dire, se ci sviamo dalla via di Dio, non portiamo frutto per il nostro Signore, stiamo perdendo quella ricompensa che avremmo potuto avere dalle nostre fatiche. Ricevere la ricompensa per le nostre fatiche è una cosa meravigliosa. Più frutto portiamo, più gloria daremo al nostro Dio, al nostro Signore. E questo vale più di ogni altra cosa, questo è quello che dà senso alla vita. Il versetto 9 si lega al versetto 7. Ci dà un'altra prova per riconoscere chi è un seduttore. Leggo il versetto 9. Chi trasgredisce e non dimora nella dottrina di Cristo non ha Dio. Chi dimora nella dottrina di Cristo ha il Padre e il Figlio. Avere Dio è un altro modo per dire essere salvato, avere la salvezza, essere un figlio di Dio. Si riconosce un seduttore, uno che non ha veramente Dio, dal fatto che dimora o meno nella dottrina di Cristo. Dimorare nella dottrina di Cristo vuol dire abbracciare, credere e proclamare la verità che troviamo nella parola di Dio, tutto quello che riguarda Cristo, che è fedele alla parola di Dio. Come abbiamo visto nel versetto 7, una parte della dottrina di Cristo è che Gesù Cristo era anche veramente uomo mentre era sulla terra. Ma la dottrina di Cristo comprende varie cose, comprende tante cose. Comprende che Gesù Cristo è veramente morto sulla croce per pagare per i nostri peccati. Comprende che Gesù Cristo è veramente risorto dalla morte. Comprende che quel sacrificio è stato fatto una volta per sempre e non deve essere mai ripetuto. Comprende che quel sacrificio veramente paga completamente per tutti i nostri peccati. La dottrina di Cristo comprende tutto quello che sappiamo della parola di Dio che riguarda Gesù Cristo e il suo sacrificio. Se uno crede, predica qualcosa che non è conforme a questo, non ha Dio. La parola di Dio è l'unico metro che stabilisce cosa è vero e cosa è falso. Non è il nostro parere, è la parola di Dio. Allora, di nuovo, avendoci mostrato un altro metro di come riconoscere un falso insegnante, nei versetti successivi Giovanni ci spiega cosa fare. Cosa fare quando riconosciamo che uno è un seduttore? Il verbo che usa qui è il verbo recare, portare. Chi reca una dottrina è chi porta una dottrina, chi proclama una dottrina. Cioè è chi predica, chi cerca di insegnare questa dottrina, chi cerca di convincere altri. Non sta parlando di chi solo crede una dottrina falsa, sta parlando di chi vuole convincere altri di quello che lui crede. Allora, seguite mentre leggo i versetti 10 e 11. Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo, perché chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie. Quando capiamo che uno sta recando una dottrina che non è conforme alla parola di Dio, che è una dottrina falsa, non dobbiamo riceverlo in casa e non dobbiamo salutarlo. Ricevere e salutare uno così è partecipare alle sue opere malvagie. Non dobbiamo cercare di stare a discutere con chi crede e vuole convincerci di un'altra dottrina. Non dobbiamo cercare di convincerlo che lui sta sbagliando. Questo è estremamente rischioso. Questo è uno dei motivi per cui Dio ha stabilito pastori e anziani sopra la Chiesa per proteggere il gregge di Dio. Satana si serve di seduttori, si serve di falsi insegnanti per cercare di trascinare le pecore di Dio lontane da Dio. E questo causa grande danno, grande danno. Come abbiamo visto, questa epistola è un'epistola breve, sono pochi versetti. È interessante che Giovanni stesso ci spiega perché. Infatti, leggo dal versetto 12, notate perché è un'epistola così breve. Anche se avevo molte cose da scrivervi, non ho voluto farlo per mezzo di carta e di inchiostro, ma spero di venire da voi e di parlarvi a voce, affinché la nostra gioia sia completa. I figli della tua sorella eletta ti salutano. Amen. Evidentemente Giovanni aveva varie altre cose da dire a questi fratelli, ma preferiva parlare loro di persona. Quindi ha scritto questa epistola, probabilmente con gli aspetti urgenti per cui non si poteva aspettare, ma per tutto il resto preferiva vederli di persona e parlare loro di persona. Mi colpisce il cuore di Giovanni qua. E prego che ciascuno di noi avrà sempre di più questo cuore, gli uni per gli altri. Giovanni preferiva parlare a voce, vedere di persona questi fratelli. E dice, alla fine del versetto 12, affinché la nostra gioia sia completa. Per Giovanni era una gioia poter vedere di persona questi fratelli, era una gioia. Era una gioia sentire di loro a distanza, di come stavano camminando bene, infatti vediamo quello all'inizio dell'epistola, ma era una gioia incompleta. O prego che anche noi avremo lo stesso cuore, un cuore che desidera avere comunione faccia a faccia con i nostri fratelli e sorelle. Nel mondo in cui viviamo oggi è estremamente più facile del mondo di allora avere rapporti a distanza. Allora più o meno l'unico modo di avere contatto a distanza era se qualcuno andava in un'altra città e poteva portare i tuoi saluti, raccontarti di un'altra persona o tramite una lettera. Era difficile. Adesso è estremamente facile. Abbiamo ogni mezzo che possiamo usare per mantenere i rapporti a distanza. E a volte, fratelli, o per pigrizia, o perché vogliamo esporci il meno possibile, scegliamo di avere rapporti a distanza anziché rapporti ravvicinati a tu per tu, di persona. I rapporti diretti con le persone sono completamente diversi dai rapporti a distanza. Quando sei fisicamente con una persona, puoi guardarla negli occhi, puoi vedere molto di più come sta veramente, puoi vedere come vive, puoi vedere i suoi comportamenti, il suo modo di fare, puoi incoraggiare, stimolare in un modo molto più personalizzato, puoi aiutare a vedere campi in cui non sta camminando bene e che lui o lei stessa non vede e che tu puoi vedere solo fisicamente vedendo di persona quella persona. È anche un aspetto che è facile trascurare e dimenticare. Solo se sei di persona puoi mostrare affetto. La società in cui viviamo promuove i rapporti a distanza e promuove rapporti che spesso sono finti, che sono rapporti di facciata. Perché ciascuno presenta quello che vuole di se stesso. Io presento quello che voglio, tu presenti quello che vuoi. È un rapporto falso, un rapporto finto. Non lasciamoci trascinare da quello che la società promuove. È così facile, ma dobbiamo stare in guardia. Allora, certamente ci sono situazioni in cui non è possibile avere rapporti di persona. Non è fisicamente possibile. E grazie a Dio che abbiamo i mezzi di poter tenere rapporti a distanza. Quella è una grande grazia, ma in tutti gli altri casi, che sono la maggioranza, cerchiamo rapporti a tu per tu. Cerchiamo rapporti in cui possiamo fisicamente vedere l'un l'altro. Non lasciamo che il nostro orgoglio o la nostra pigrizia ci ostacoli da avere questi rapporti benedetti. Certamente questo richiede impegno, è molto più faticoso, ma questo fa parte di veramente amare. Il cuore di Giovanni in questa epistola rispecchia il cuore che Dio ha verso di noi. Dio ci ama profondamente e per questo continua a ripeterci le stesse cose volta dopo volta. Dio non si stanca con noi, non perde la pazienza. Dio, il nostro buon Padre, continua a ricordarci le cose con amore e con pazienza, continua a curarci con amore e con pazienza, anche se quello che noi meritiamo da Lui è tutt'altro che amore e pazienza. E poi stiamo in guardia dai seduttori che ci circondano. E qual è il modo migliore di farlo? Il modo migliore per proteggerci dai seduttori che ci circondano, da come Satana ci attacca tramite false dottrine, è essere sempre più vicini a Gesù Cristo, camminare nella verità, stare attaccati al nostro Signore Gesù Cristo, camminare in santità, con timore di Dio. Se camminiamo così saremo protetti, con una protezione che è estremamente forte. E poi ricordiamo che non siamo soli. Il nostro Signore ci protegge. Lui è sempre con noi. Non ci lascia, non ci abbandona. O prego che ciascuno di noi possa vedere di più del cuore di Dio, che possiamo gioire vedendo il cuore di Dio, il nostro buon Padre, che ci cura e ci ama. E prego che ciascuno di noi possa gustare di più l'amore personale che Dio ha individualmente per ciascuno di noi. Preghiamo. O Padre Santo, quanto amore hai verso di noi, quanta grazia hai verso di noi, quanta pazienza. Padre, abbiamo bisogno che ci vengano ricordate le stesse cose volta dopo volta dopo volta. Ma invece di stancarti di noi, Padre, tu hai pazienza. Parli ai nostri cuori ancora e ancora, mostrandoci le stesse cose più volte, Padre. Grazie per il tuo amore, grazie per la tua pazienza, Padre. O che possiamo vedere di più del tuo cuore che hai per noi. Padre, la vita cristiana non è fatta di seguire regole e comandamenti duri. Certamente ci sono comandamenti che tu ci dai, ma che ci dai per il nostro bene, Padre, perché possiamo avere una vita benedetta che è abbondante di frutto per la tua gloria. Padre, proteggici dal credere a dottrine che sono false. Aiutaci a stare in guardia e aprici gli occhi per riconoscere quando quello che sentiamo non è vero, non è conforme alla tua parola. E grazie, Padre, che tu sei con noi ogni giorno e non ci lasci, non ci abbandoni. Padre, ti prego che ciascuno che è qui presente, che mi sente, Padre, che possa essere colpito vedendo più del tuo cuore, più del tuo amore e più di quanto tu sei un buon Padre. Questo ti chiedo, Padre, che sia ogni cosa per la tua gloria. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.